cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuto all'appuntamento con Quilisma, settimanale di musica e cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. La puntata odierna è un poco speciale, dedicata com'è alla musica barocca in qualche modo, ma naturalmente noi non ascolteremo musica barocca, ma ascolteremo musica precedente. La puntata odierna è infatti intitolata L'antico che ispirò il barocco. Un periodo, quello barocco, in cui l'arte musicale vide un fiorire straordinario. Un'arte musicale che dai tempi remoti ha sempre svolto, direi quasi costituzionalmente, un ruolo protagonista nelle manifestazioni pubbliche e private, nelle occasioni mondane e popolari, nelle corti regali e nobiliare e persino nelle piazze. Forse il periodo barocco è il periodo dell'esplosione di tutto ciò. Tutto ciò diventa ancora più palese, diventa ancora più straordinario, diventa ancora più straniante. Noi indagheremo in questa puntata appunto nella musica che, precedendo il periodo barocco, ha fatto nascere tutta questa forza che poi ritroveremo nella musica barocca. Dicevamo, l'arte musicale ha svolto sempre una funzione importante e in qualche modo ha imposto le proprie costituzioni formali ed esecutive, penso alle forme corali, alle forme vocali, alle forme strumentali, e nel contempo ne ha tratto suggerimenti e suggestioni e ne ha assecondato mode e aspirazioni poetico-musicali, soprattutto quelle perseguite dalle classi dominanti nei loro rapporti con le diverse culture nazionali. Per quanto riguarda l'epoca barocca, noi possiamo pensare a una raccolta di questa eredità proveniente dai secoli precedenti. Una raccolta ed un'eredità in cui questo che abbiamo detto sinora è evidenziato dalle attività artistico-culturali contrassegnate da tendenze e orientamenti raccolti sotto appunto la sigla, la denominazione forse un poco superficiale di barocco. Molte sono le città in cui tutto ciò si è concretizzato, da Roma fino alle città del nord e così a est e a ovest. Non parliamo naturalmente dello splendore spagnolo e se possiamo andare ancora nel territorio dell'Europa dell'est troviamo altrettante straordinarie vestigia barocche. Rimaniamo in un ambito culturale vicino a noi dunque e pensiamo a un barocco che sta sotto l'egida delle direttive e della reazione delle dottrine, soprattutto quella cattolica, della morale e della liturgia determinata dalla Controriforma, con tutto ciò che da questo deriva, produzione musicale e non. E naturalmente non c'è solo da parlare del problema o delle questioni legate all'ambito ecclesiastico, ma anche il supporto del potere politico fa registrare molte influenze. Tutto ciò registra, o meglio fa registrare, le più significative e dirette risposte alle tendenze e a quelle esperienze artistiche che detengono gli aspetti più propriamente caratteristiche, potremmo dire, di questo periodo, a partire dall'architettura fino alla pittura, dalla letteratura teatrale alle commesse tecniche scenografiche. Ciò si manifesta in parte nell'ambito strettamente ecclesiale, ma soprattutto in quello dell'alta società aristocratica, costellata tra l'altro di personaggi spesso di elevato rango, di raffinata cultura umanistica e indotti al mecenatismo esercitato nelle proprie sedi gentilizie, in festosi ambienti di residenza frequentemente firmati dai più celebrati architetti. Questa settimana dedicata al barocco della Rete 2, per esempio, ha molto fatto parlare della Roma barocca. Ecco, dobbiamo immaginare proprio questi ambienti che ospitano in competitiva magnificenza tra famiglie blasonate le più spettacolari manifestazioni del meraviglioso, potremmo definire. Insomma, una coniugazione di generi poetico-coreografico-musicali che sostanzia la cifra più tipica del barocco. E proprio dalla festa barocca noi vogliamo partire, o meglio, proprio alla festa barocca noi vogliamo arrivare, ma lo facciamo con la musica da festa, con le musiche per le feste, quindi le danze soprattutto, del periodo che ha caratterizzato gli secoli precedenti il barocco, quindi il Rinascimento. Come le danze di Giorgio Mainerio pubblicate a Venezia nel 1578, che sono interessanti per molti aspetti. Pubblicate dall'editore fiammingo Pierre Falaise, che pubblicò parecchie danze di Mainerio senza indicarne la provenienza, dimostrano invece una diffusione ampia di questi brani in Francia e nelle Fiandre. La maggior parte delle danze di Mainerio porta come titolo Puttanero ballo furlano, ballo milanese o ungaresca, indicando in tal modo la provenienza popolare e distinguendosi così dalle danze di altri autori che ascolteremo durante questa puntata. Ma dal primo libro De Balli di Mainerio sentiamo una suite di danze eseguite con oboe. Thank you. una cortese padovana e frusta eseguita con quattro cromorni. Parlavamo dunque di festa barocca e di feste rinascimentali. Festa barocca come punto di arrivo e rinascimento come punto di partenza, ma non dimentichiamo che il rinascimento eredita molto, anzi direi moltissimo, della mentalità tardo medievale. E si tenga conto, come dicevo prima, che al di là dei luoghi deputati in cui le feste troveranno le loro avventure spettacolari, che buona parte delle forme musicali e dei relativi mezzi esecutivi appartenevano appunto all'asse ereditario del fondamentale periodo del Rinascimento. Mezzi esecutivi legati a una pratica autonoma, spesso a sostegno di passi di danza o di interventi di voci soliste e corali. Questi aspetti appartengono specificatamente proprio alle feste, tanto in ambito aristocratico mondano, possiamo definirli, quanto alle tradizioni rurali popolari. Non per nulla abbiamo appena ascoltato le danze di Mainerio. In entrambi i casi, in tutta Europa, molti di questi aspetti, anche in epoca barocca, si sono preservati, come il passamezzo antico che comportava di frequente l'uso di strumenti a fiato, nonché solisti di canto o gruppi d'assieme. E a tale proposito, proprio le feste barocche hanno avuto in qualche misura il merito di prolungare la vitalità di queste più antiche forme d'arte. Penso al madrigale con complessi a più voci. Queste feste hanno avuto soprattutto, al mio punto di vista, il merito di accogliere nuove e più pertinenti esperienze, tra le più feconde di stimoli a congegnare nuove strutture e nuovi impianti formali. È il caso della monodia, ossia del canto a voce sola con accompagnamento strumentale, componente basilare propugnata da circoli culturali. In questo caso possiamo fare riferimento agli stimoli culturali di Firenze, destinata alla costituzione dell'opera in musica, quella che più tardi verrà chiamato melodramma. Un melodramma foriero di una lunga avventura nei secoli futuri, come la storia della musica ci ha insegnato. E significativamente proprio uno dei primi atti di questa svolta storica avvenne tra le orme di una festa, ornata, potremmo dire, di ogni fasto scenografico e spettacolare e dedicata a nozze regali celebrate nel primo anno del XVII secolo e tenuta nel grande Salone degli Uffizi. Ma noi continuiamo nel nostro ascolto di musica rinascimentale, sulle cui basi si è poi costruita la musica barocca. Parlavamo poc'anzi di madrigali e dunque andiamo ad ascoltare il madrigale Tirsi morir volea di Luca Marenzio, che è tratto dalla collezione Mottetti, Madrigali e Canzoni francesi di diversi eccellentissimi autori a 4, 5 e 6 voci, diminuiti per sonar con ogni sorte di strumenti e tanco per sonar con semplice voce, del 1591 di Giovanni Bassano. La parte dell'accompagnamento è abbellita, mentre le quattro altre voci, limitate ora al liuto, sono lasciate da Bassano invariate. Ascoltiamo.
Thank you.
In verità possediamo pochissima musica strumentale composta prima del 1500 che presenti caratteristiche differenti dalla musica vocale. Naturalmente qualche eccezione l'abbiamo, ma come si può spiegare questa lacuna dal momento che nelle descrizioni di festini e nelle pitture, facevamo riferimento all'inizio all'iconografia, vi è un gran posto per gli strumenti? È interessante, a mio avviso, osservare che gli strumentisti rappresentati sulle miniature e sulle pitture prima del XVI secolo non hanno una partitura davanti a loro. Quando accompagnano i cantanti, solo questi hanno un testo musicale sotto gli occhi. Gli strumentisti non ne hanno. La spiegazione di questo fenomeno è semplice. I cantanti ricevevano un'educazione erudita nelle cantorie ecclesiastiche, mentre gli strumentisti, come i musicisti popolari dell'epoca, suonavano ad orecchio ed improvvisavano. Citiamo per esempio il caso delle basse danze in voga alla corte di Borgogna nel XV secolo e delle quali non ci restano che le parti che erano necessarie ai danzatori come punto di riferimento. Le due parti improvvisate di Cialamella e della Bombarda non ci sono pervenute. Verso il 1500, quando la bassa danza era già passata di moda, qualche compositore come Josquin o Isaac ci ha lasciato versioni curate di basse danze che ci danno un'idea della musica improvvisata dai suonatori di oboe nel Duca di Borgogna. Poi a darci una mano sarà la scoperta della stampa, perché con la scoperta della stampa la musica strumentale comincia ad apparire spesso frammista a brani vocali e poi in collezioni separate. Un caso è questa di Alessandro Orologio, che andremo ad ascoltare ora, le famose intrade di Alessandro Orologio, qui eseguite con un insieme omogeneo di oboe, erano destinate, come il loro nome indica, ad introdurre qualche festa o cerimonia. La coreografia che ne conosciamo conferma il loro carattere maestoso. Termina qui la puntata di Quilisma di oggi. Tutte le musiche che abbiamo ascoltato sono tratte dall'attività dell'ensemble Ricercare di Zurigo. L'appuntamento a domenica prossima.